Giusto per scaldare un po' il cuore.
Allora, con i nuovi fratelli che domani faranno la promessa, abbiamo fatto le prove, scusate, ma l'emozione gioca parecchio, quindi non sapevamo manco più come si recitava a Padre Nostro, manco qua. Mi dispiace che non siamo tutti, però dobbiamo cominciare, perché poi alle 6 verranno Padre Reneo, Padre Aurelio, per spiegarci le iniziative della famiglia sull'anno, sul Giubileo della Misericordia, e le iniziative per i giovani, quindi cose che ci possono interessare, così ci regoliamo nel prendere gli impegni per l'anno prossimo. Iniziamo con un canto, così ci scalda un po'. Se avete cellulari accesi, per favore spengeteli, dopo aver chiamato quelli che mancano, perché non so dove sono.
Tutta per amore, con gli occhi fissi al Signore, tale speranza alla sua unità divina, beata nell'amore di Gesù. Tu, umile donna, porti Gesù, povera ma sempre piena,
Thank you. Ma qualcuno ha registrato oggi? Perché qualcuno me l'aveva detto, ma io completamente dimenticato, guarda, registra, poi ce la dai altra gente, ma io devo. Siccome ho visto adesso lì la cricchetta, mi è venuto in mente. Ah, qualcuno ha registrato, insomma.
Io ho registrato sul cellulare.
Vabbè. Casomai se riuscita con Antonella, la date a lei e poi me la passi se ce la fai.
Sì, te la rivendi già fatta.
Sì, me la rivendo già fatta.
Ma se vuoi parlare.
Allora, bene. Io stasera non sarò lungo come questa mattina, ma siccome c'avevo 2 ore davanti a me e tanta gente che mi guardava con gli occhi così grossi, allora questo è stato l'invito che ho accettato di, così, insieme a voi, di ascoltare Francesco. Prima di dirvi quello che volevo dirvi, come diceva Totò, per andare dove devo andare, dove devo andare, ecco, citando citazioni dotte, no? Totò. Volevo fare una specie di piccola appendice su quello che dicevo oggi, ma proprio a latere, postilla, postilla.
Quella di Kierkegaard, la postilla che lunga 10 volte.
Le postille, no? Dopo quelle. Allora, la prima postilla, che poi introduce l'altro, è un po', volevo così ricordare con voi ciò che mi ha permesso diversi anni fa. Io ho iniziato a lavorare su Francesco e su queste robe che vi ho proposto, poi ci ho scritto un grosso volume che non ho portato, e insomma, va bene, c'era lui, ma io ho iniziato a lavorare, a incontrare Francesco e ascoltare parole che in fondo erano davanti ai miei occhi da anni, ma che non avevo mai ascoltate, tutto sommato, a partire da situazioni dei personali, che mi piace ricordare un momentino con voi, perché l'intelligenza, cioè la percezione delle cose, non nascono in se stesse, non siamo una tabula rasa, c'è un'esperienza esistenziale normalmente che ci rendono attenti a qualcosa e ce lo evidenziano, che se non avessimo quella situazione esistenziale, quella realtà davanti a noi, che è lì da sempre, non la vedremmo, è un po' così. Allora, io credo che la percezione, l'ascolto di quel testo di Francesco, di quel testo e dei testi di Francesco, andando a trovare le parole e vedere l'accordo che c'erano tra loro e la forza che hanno e avevano in lui, sono dipese per me da, forse da una caratterialità mia, ma va bene, quella, però anche da situazioni che mi hanno incontrato e mi hanno fatto percepire un certo modo, hanno fatto percepire il mondo in un certo modo. Io vorrei ricordare 2 situazioni che ho vissuto in fondo a Roma. Io non ho detto un po' la mia storia, ma non è che molto interessante. Comunque dal 90 al 2004 sono stato a Roma, io sono marchigiano di Fermo, ho studiato a Roma e vabbè. 1990-2004 a Roma, 18 anni. Un pezzettino di cuore ce l'ho a Roma. Adesso però l'ho portato tutta l'Assisi, vivo da Assisi io, e dalla mia stanza, un'altra piccola, per farvi morire di invidia, dalla mia stanza lungo sul letto io vedo la Basilica di San Francesco, la facciata. C'è stato un frate in missione che è tornato, siamo amici, lui 30 anni in missione in Etiopia, la zona più povera di questo mondo, quando è venuto in camera mia mi ha detto la prima volta: oh, tu dovrai rendere conto a Dio di questa roba. Gli ho detto: ascolta, Angelo, lasciamela godere in pace, non mi mettere turbamento. Ecco. Insomma, se tu sei in Africa, stai in Africa, è colpa mia. E allora vi dicevo che 2 situazioni mi hanno aiutato ad ascoltare in un modo nuovo quel testo, o quei testi di Francesco. Cioè l'incontro con Lebrosi e tutto il resto che poi ha significato questo per lui. Il primo, nasce da un incontro con un amico grande, importante. Voi avrete detto: questo frate porta l'anello perché vuole diventare vescovo. È vero. Io vorrei diventare vescovo, ma ancora non se ne parla. Però io aspetto. Allora sto provando cosa significa portare l'anello. No, questo anello è un sacramento. I segni significativi che realizzano ciò che significano, cioè il legame con una storia grande per me di un mio confratello, frate minore, che probabilmente Antonella avrà conosciuto, tante volte l'abbiamo parlato, ma credo che sia giusto ricordarlo qui, perché mi ha fatto incontrare una parte del mistero della vita, cioè il dolore personale, quando il corpo è colpito e sorella morto un giorno ci colpirà, ci prenderà per mano, ecco, e ci toccherà il corpo. Bene, questo uomo Bob, un amico che... Ah, questo sta... Se rifiuta, si... Mi allontano. Questo uomo, mio grande amico americano, frate minore, ci siamo conosciuti a Roma, grande amicizia, poi nel 96 è stato colpito da un tumore, un sarcoma, una coscia, l'hanno sbragata, poi dopo 2 anni tre costole, poi al fegato, un pezzo di fegato, e poi nel 2001 è morto di tumore. Però la cosa interessante, insomma, in questa tragedia immane, dolorosissima, a 46 anni è iniziato sto calvario, a 51 è morto, lui diceva: questa invasione di un nemico che mi sta facendo diventare lebbroso, colpito, no? E iniziamo, con lui parlammo con tutta la libertà della morte che la stava aspettando, accolta con... all'inizio con molta fatica, poi accolta nella fede, forte. La storia di Francesco fu uno degli aspetti sui quali parliamo con quella più con molta forza, con molta bellezza. La storia dei lebbrosi, che è vero, che tra l'altro quando io dicevo ma adesso dovranno smettere di operarmi perché non c'hanno più un posto qui, e gli dicevo: Bob, sai, quando tu andrai davanti a lui e ti incontrerà, lui subito ti riconoscerà, perché porti segni di lui, vissuti, accolti nella fede. E dunque, diventato lebbroso, ma un lebbroso che ha accolto se stesso, ha fatto misericordia con sé. E questa storia di sto uomo ha aiutato molto a ripensare, a entrare in quel testo di Francesco. L'altra storia, ne parlavamo oggi a pranzo, ed è vero, Io lì ho lavorato a Spinaceto nel 90 per il cammino neocontecumenale, poi in quel contesto ho conosciuto Antonella, questo gruppo di uomini e donne cristiane, e lei soprattutto, perché questa è una rompiscatola, non finisce più, voi l'avete scelta, ma questa è una rompiscatola, attenti. Allora lei mi ha spesso invitato a incontrare gente in difficoltà seria con l'AIDS, abbiamo avuto amici grandissimi. La forza di quegli incontri è lo stupore che nasce dal cambiamento che tu vivi, da quello che pensi di loro prima, con i nostri giudizi moralistici, perbenisti, no? Con tutti i nostri criteri di giudizio e che ci giustificano, e quando poi li incontri personalmente, quando incontri dei volti e dei nomi e delle storie che ti smantellano i tuoi giudizi perbenisti e ti dicono e ti chiedono di stare lì accanto a loro senza giudizi. Allora incontri dei volti, dei nomi che ti cambiano la vita, te la fanno vedere in un modo nuovo, che io credo che sia la parola misericordia nasca lì, liberi da criteri e disponibili per quello che sei, al di là di tutto, e perché poi io ti assomiglio. Incontrare quelle storie e sapere da dove vengono, li precedere, sono dei genitori, dei nonni forse, no? Che a volte ci condizionano, noi siamo le nostre radici profonde. Io dico sempre, noi siamo la nostra età più quella di mio padre, mio nonno, e poi non riusciamo più a capirlo chi siamo. Siamo da lontano. E allora tu ti liberi dal tuo perbenismo e entri nella storia degli uomini e delle donne che incontri con un cuore grande senza pretendere nulla. E allora, secondo aspetto introduttivo in questo punto, l'incontro con il diverso. Noi siamo diversi, però sono dei diversi pari e dei diversi asimmetrici. Quelli fanno più problemi. L'incontro con il diverso, io credo che dovrebbe avvenire forti della parola evangelica e forti della nostra umanità, le due stanno insieme, dovrebbero avvenire a partire da tre presupposti. Il primo, tutti cercano il meglio. Non c'è un uomo e una donna che cerca il peggio, sicuro. Sicuro. Tutti. Perché lo sono fatti per istinto. Noi siamo stati fatti da lui per il meglio, per il bene, il vero e il giusto. Poi stabilirlo è un'altra cosa, ma che noi tutti lo desideriamo è sicuro. Chi è davanti a me è un uomo come me che cerca il meglio. Non posso dubitare di questo, primo. Secondo, tutti fanno quello che possono per raggiungere questo meglio. Io e tu. Non dubito di questo, che il desiderio è uguale e le forze, ci metti tutto quello che puoi. Terzo, e Gesù Cristo ci aiuta a metterli insieme questi due principi. Cioè Gesù Cristo ci dà l'ultimo perché di questa fiducia reciproca che dovremmo avere. Uno sguardo che non parte dall'inimicizia e dal sospetto, ma dalla condivisione. Siamo legati l'uno all'altro. Tutte le guerre, in fondo, partono dalla diversità rivale, e la possibilità di essere diversi, ma in fondo accomunati allo stesso desiderio, questo ci permette di incontrarci, trovando vie che sono quelle che sono, sempre un po' interrotte, un po' insicure, ma ci appartengono, siamo i poveri di Yahweh, tutti, fratelli miei. Quando incontrate qualcuno che vi dice c'ho la verità, scappa, perché quello è un menzognero. Se invece incontri uno che dice lo desidero la verità, stacci e collabora con lui. Allora, ma non era di questo che volevo parlare. Io mezz'ora, 40 minuti, tre quarti. Di più no, anche se insistete, smetto. Allora, di cosa parlerò io stasera? Il titolo che vi ha dato qui è la signora Antonella, la vocazione alla santità di ogni battezzato. In fondo la santità cos'è? È quella storia, è quelle dinamiche lì di un cuore grande. Questo è l'uomo santo, l'uomo profumato. Senti che buono. Non quello che vede Dio è santo, ma quello che vede l'uomo che ha bisogno di lui e ci resta. Questo è santo. Allora, questa è la santità. Io vorrei ragionare con voi sulla... sto parlando dei laici impegnati nella vita di fede e vorrei regalare a voi o ricordare a voi i motivi di essere orgogliosi. Siete importanti. E dunque ricollocare la vostra chiamata alla fede cristiana dentro lo stesso spazio che appartiene a tutti. E vorrei dire che la vita cristiana è modalità diverse, alla pari, di vivere la stessa chiamata, che è unica, e si chiama e nasce da il battesimo. Riscoprire questa chiamata unica, consacratoria. Vorremmo ricordarci cos'è questa chiamata e quali sono dunque le dinamiche di viverla insieme. Però prima di dire questo, io vorrei, spero di non essere professore, cioè di non essere troppo tecnico, ma siete persone intelligenti, io non mi metto le chiavi, se no mi vedo, non godo, di non essere troppo tecnico, vorrò non esserlo, ma un po' dovrò farlo, ricordarvi alcuni passaggi dell'esperienza cristiana, che dura da 2000 anni, io in 10 minuti massimo vi dirò alcuni passaggi fondamentali di questa esperienza riguardo alla comprensione che ha avuto di se stessa, della Chiesa, nelle diverse componenti che la fanno, che la formano, cioè i laici, i sacerdoti e i religiosi, che sono un po' le tre categorie, no? Ma soprattutto quelli che amministrano Dio i chierici e i laici, grosso modo. Allora vi vorrei ricordare un po' le questioni e ricordare quello che il Vaticano II ci ha proposto, dunque un po' di catechesi, un po' come posso dire, sistematica, e poi la seconda parte, allora vi vorrei dire, ma insomma, credo che siano queste le questioni da rimettere al centro e di cui prendere coscienza, perché l'essere cristiani chiede con modalità diverse e complementari di annunciare il Vangelo. Tenterò di riordinare un po' le cose dal mio punto di vista. Allora non racconto storie, ma analizzo la storia, sarà un po' più complicato, ma vediamo se ci riesco senza annoiarvi e senza confondervi. Allora, il primo aspetto che volevo ricordare o comunque trattare è la questione storica. Fino al IV secolo, 300, 310, 380, quel IV secolo, grosso modo si potrebbe dire questo: se voi leggete il Vangelo, insomma, c'è una delle famose frasi di Gesù, quelle che probabilmente utilizzava la comunità cristiana, le primissime comunità cristiane, quando qualcuno andava da loro e dice: io vorrei condividere la vostra sorte, la vostra identità, mi piace. E gli ripetevano le parole che Gesù aveva detto e che sentivano come determinanti un modo di vivere la vita nuovo. Cioè, se qualcuno vuol venire dietro di me, neghi se stesso, prende la sua croce. E qui la croce, indubbiamente, è Gesù, e non è una parola di Gesù, è una parola della comunità. Chissà che la croce è stata l'esperienza di Gesù. Insomma, mettono in bocca a Gesù una parola che lui non poteva usare. Non sapeva, né voleva morire in croce. Insomma, il peggio di quello succede. Ma lo mettono in bocca a Gesù. E mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, e chi perderà la sua, per causa mia e del Vangelo la salverà. Stare con Gesù dentro il mondo ebraico, perché erano ebrei, e poi dentro il mondo pagano, si stava allargando, insomma significava una scelta forte, cioè quella di vivere con quelle dinamiche di presenza, come il sale e la luce che si regala senza pretendere nulla, forti di una gratuità che noi abbiamo visto sulla croce. Insomma, è un modo nuovo, era un modo nuovo di impostare la vita nella sua globalità a partire da Gesù, la sequela, e di porsi dentro al mondo, parlando di quella esperienza. Nel suo nome, nel nome di Gesù, questo era il loro legame con quella storia che apparentemente sembrava maledetta, invece era la risposta alla storia dell'uomo. Questa è un po' l'idea che c'erano quei matti all'inizio. E senza fare scelte particolari, vivevano la loro vita ogni giorno ed erano cristiani, erano quelli di Gesù, quelli del Cristo, cristiani. L'avevano proclamato, riconosciuto come tale, Cristo, Christos, e per questo cristiani. Sapete che all'inizio gli Atti degli Apostoli ci raccontano che là ad Antiochia per la prima volta furono chiamati cristiani. Voi sapete che fu nel Nuovo Testamento solo una volta c'era la parola cristiani, ed era un'offesa, cioè venivano chiamati con un nome dispregiativo, tanto che Paolo mai usa "noi siamo i cristiani", era il gruppo di quelli che si univano a quello che pretendeva di essere il Cristo, i cristiani. E perché era una scelta di riposizionamento dentro la società, radicale. C'è la famosa lettera di Onieto, che voi avrete probabilmente sentito, un apologista cristiano che difende, questo già siamo nel mondo pagano, ma voi chi siete? No, insomma, e lui dice: ma noi siamo cristiani, cioè quelli che si legano a Gesù Cristo, ma vivono uguale a tutti gli altri, soltanto lo stile di vita, come il sale e la luce che non si vede eppure sala, eppure c'è. Questa era un po' l'idea di fondo. E dentro un contesto pagano, ebraico, poi quando si divide, no? I due gruppi si dividono e diventano alternativi, È chiaro che diventare cristiani significa fare una scelta radicale, pur restando dentro al mondo, ma con un'altra logica. Una vita radicale. La questione diventa un problema, cioè l'essere cristiano non è più una scelta radicale, non lo diventava più, sembrava, dal terzo secolo, quarto secolo in poi. Perché? Perché quando l'impero romano cade e questa religione di sfigati, pure questo è francesismo, mi sembra. Sì, è francese. Cioè gli sfortunati, quelli che non valevano niente, di fatto si era imposto ormai come la religio e viene addirittura riconosciuta come la religione dell'impero. Con Costantino 310, soprattutto Teodosio nel 381 dice questa è la nostra fede, aveva vinto, si era imposta. Però a quel punto che succede? Che il battesimo, cioè quell'atto che faceva appartenere, questo fin da subito, nei testi della primissima comunità, se tu vuoi diventare dei nostri, lasciati battezzare e credi in Gesù. Anzi, credi in Gesù e manifesta la tua fede nel battesimo. Questo era un po' il passaggio fin da subito. Il battesimo che diventa? Diventa, rischiamo di diventare, un segno necessario di appartenenza alla società cristiana. Ormai stavano diventando, i cristiani erano la parte dominante, e un mezzo necessario di salvezza personale. Cioè non più una scelta di rottura, ma di appartenenza al gruppo maggioritario e ti salvi l'anima. Diventa un po' quello contro il peccato originale. Da lì in poi diventerà il battesimo per il peccato originale. E dunque non c'è più questa specie di senso di rottura, di specialità, di assolutezza, la quale si assumerà da lì in poi con, inizieranno in quel periodo, quelli che lasciano la città e iniziano le esperienze eremitiche, i monaci. Cioè dentro la realtà cristiana qualcuno voleva rilanciare la radicalità di una rottura con il mondo come stile, iniziando a vivere in un modo assoluto la fede, assoluto, sciolto dal mondo e fuggendo dal mondo, la fuga mundi. E si fa due livelli: quelli che vivevano nel mondo, i cristiani semplici, e quelli composti, no, quelli speciali, quelli più impegnati, quelli che vivevano una vita un po' particolare. Capite come nasce questa questione? La giustificazione di questi due livelli, che non sono uguali, c'è cioè un meno meglio, un più meglio, scusate l'italiano, c'è una vita che sia normale e i più perfetti, la vita più perfetta, la vita religiosa diventerà essere qualificata come la vita più perfetta. Perché? Qui io vorrei ricordarvi un passaggio brevissimo di Tommaso d'Aquino. Noi l'abbiamo conosciuto già oggi, Tommaso d'Aquino, il teologo che ha determinato il pensiero cristiano dal XIII secolo fino avanti ieri. Lui che dice, nel riguardo alla distinzione tra la vita di San Normale e quella religiosa, come giustificarla? Perché sono diversi? Sentite che ragionamento che propone nel suo famoso testo, la Summa Teologica. Infatti, allora, dice lui, tutti, la vita cristiana è legata alla caritas. Tutti siamo chiamati a una vita di carità. La pienezza della carità fa la vita cristiana. Bellissimo. Soltanto che essenzialmente siamo tutti uguali, ma gli strumenti che abbiamo per realizzarlo sono diversi. Chi vive il matrimonio, insomma, fa più fatica a vivere la perfezione della carità. Chi non vive il matrimonio e lo lascia, invece, riesce meglio. Sentite il testo. Infatti, i precetti e i consigli, un'altra questione della distinzione della storia, i precetti sono per tutti i cristiani, i consigli sono per quelli che fanno una scelta più alta. Basterebbero i precetti. Ma se tu vuoi essere più perfetto, sono i consigli, i tre voti. Questa distinzione perché? Ecco che dice Tommaso. Infatti, Gli altri precetti della vita cristiana sono ordinati a rimuovere quelle cose che sono contrarie alla carità, con le quali cioè non ci può essere la carità. Quelli ti aiutano, i precetti della vita cristiana, a vivere la cristianesimo secondo il necessario per vivere una carità che ti fa salvare l'anima. Invece i consigli sono ordinati a rimuovere gli impedimenti dell'atto della carità, i quali, vado avanti, tuttavia non sono contrari alla carità, come è il matrimonio, l'occupazione della faccenda secolare e altri simili. Che dice Tommaso? Vivere nel matrimonio non è contro la carità, perché, insomma, però non è lo stato migliore per vivere una carità perfetta, come vivere nel mondo, gli impegni del mondo. Queste sono situazioni che, pur potendo vivere la carità, ma non è quella radicale, pulita. Questa è possibile soltanto se tu abbracci i consigli della vita religiosa che ti liberano da queste realtà che comunque non ti aiutano più di tanto a vivere la carità. Non so se mi sono spiegato. Allora, tutti la chiamano la carità, ma qualcuno la può realizzare meglio di altri, perché questi altri, la condizione di vita matrimoniale e nel mondo, te lo impedisce molto forte. Allora, che succede? Questo era normale, insomma, la lettura normale dei due livelli. Arriva uno, qua ha fatto un sacco di pasticci, ha buttato un sasso nella picciolaia, facendo un pasticcio, un macello, del XVI secolo. Quest'anno ricorre 500 anni dalle sue famose tesi. Signor Lutero. Io quando insegno teologia sempre lo chiamo il signor Lutero. Un uomo intelligente, eh? Un uomo appassionato di vita cristiana. Allora che dice Lutero su questa questione? Sta storia di due distinzioni è perdere la gloria del battesimo. Difatti il battesimo non ha quel valore secondo questo, che dovrebbe avere. Io voglio ridare gloria al battesimo e togliere questa storia dalle doppie distinzioni. Noi siamo stati tutti quanti generati dal battesimo, sono modalità diverse e fare dei voti ulteriori è insensato, perché l'unico voto che è già difficile per noi è quello che facciamo nel battesimo. E concludo. Sentite qua, le opere dei frati, lui ha abolito la vita religiosa, ha abolito il sacerdozio, l'unico popolo di Dio, dentro il quale qualcuno faceva i servizi del pastore, dell'annuncio della parola, non c'erano più distinzioni di gradi di perfezione. Perché? Le opere dei frati e dei preti, per sante e sublimi che siano, agli occhi di Dio non differiscono affatto dalle fatiche del contadino che lavora i campi e della donna che attende alle faccende di casa. Al cospetto di Dio tutto acquista valore dalla fede. Accade spesso che a Dio l'opera vile di un servo sia più gradita di tutti i digiuni e le opere dei preti e dei frati che difettano in costoro di fede. Riordina il tutto e libera le opere ulteriori, le scardina, per riposizionare tutto in questa scelta di partenza che ti lega alla fine e ti fa vivere quello che vivi, comunque quello che vivi, a partire da questo impegno di radicale. Poi la Chiesa Cattolica, sai, quando si fa le questioni, le dispute, ci si indurisce sulla propria parte di verità, ognuno ha un pezzo di verità. Invece di dialogare, sono messi uno contro l'altro. Io, la mia è l'unica, no, la mia è l'unica, è finita. Per 500 anni non ci siamo parlati più. Abbiamo iniziato, diciamo, in questo secolo scorso, e abbiamo detto quanto tempo abbiamo perso. Invece di dialogare, ci siamo sparati contro, facendo un sacco di morti. Noi stiamo criticando l'Islam. L'Islanda ancora, ma nella storia del 500 anni del cristianesimo in Europa, bisognerebbe contare quanti morti siamo fatti, eh? E ognuno ammazzava l'altro nel nome di Dio, per gloria sua, cui diceva la verità, la santa verità che ti dà la garanzia di ammazzare l'altro. Questo è stato, si ripete costantemente. La risposta che la Chiesa Cattolica dà è col Concilio di Trento. E che dice il Concilio di Trento su questa questione? Sentite il canone, c'è un canone che parla sul matrimonio, tra gli altri sacramenti anche il matrimonio, trattato del Concilio di Trento, e dice così: i canoni sono di scomunica, chi dice questo è scomunicato. Sentite qual è il canone. Se qualcuno dirà, e qui è chiaro, stava ripetendo le parole di Lutero, quello che abbiamo ascoltato un momento fa, se qualcuno dirà che il matrimonio è da preferirsi alla verginità o al celibato, e che non è cosa migliore e più felice rimanere nella verginità e nel celibato che unirsi in matrimonio, sia anatema. Cioè, effettivamente, per il concilio è meglio, la qualità della vita cristiana è superiore a quella che rifiuta il matrimonio e vive i consigli evangelici. Ora, questa situazione di fatto è restata fino al Vaticano II. I più vicini a Dio erano i frati e i preti, voi altri eravate molto in basso e dovevamo mediare noi. Voi, questa era un po' l'idea di fondo. Per cui l'assemblea era giù, in silenzio, il prete era su e comunicava la grazia. Il Vaticano II, nel Vaticano II, voi sapete, c'è una novità da una parte e la conferma di ciò che era prima, per cui c'è un miscuglio a volte non del tutto omogeneo, non del tutto pulito, non del tutto raffinato, e l'uno e l'altro stanno insieme. Allora vi voglio far ascoltare due passaggi dove la novità della vita cristiana come chiamata la santità di tutti da una parte, eppure la vita religiosa è comunque un po' migliore. Queste due affermazioni che di fatto non stanno bene insieme, ma le troviamo tutte e due. Allora, nella discussione teologica vedremo, uno si appella a uno, a una cosa, l'altro si appella all'altra direzione e tutti hanno ragione. Allora dice così il concilio. Quando parla al numero 3... Mi sto annoiando? Ti aiuto a capire un pochettino di più un po' la nostra situazione ecclesiale? Bene. Sì, no? Bene. No, perché non vorrei iniziare a fare il professore e non vi perdo, ma allora dice così nel numero 39 del concilio dell'Lumen Gentium, il famoso documento sulla Chiesa, chi siamo, per la prima volta nella storia la Chiesa dice chi siamo, e Lumen Gentium è la risposta. Quando va a parlare all'universale vocazione alla santità della Chiesa, questo numero, questo quinto capitolo famosissimo, una novità enorme: tutti siamo chiamati alla santità senza distinzione, che era una parola che in fondo era antica, ma risentita in un modo nuovo. Dice così: essi, i cristiani, giungono alla perfezione della carità, che è l'obiettivo della vita cristiana, la perfezione della carità, che è il compimento della santità cristiana, al contempo edificano gli altri. Dice così: il battesimo della fede, grazie al quale il battesimo, dunque l'unica vocazione fondativa di ogni esperienza cristiana, grazie al quale sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina e perciò realmente santi, e di qualsiasi stato o rango sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità, tutti indistintamente. Però poi, un attimo dopo, quando va a parlare della vita religiosa, dice: la loro, una vocazione che realizza la vita cristiana in un modo tutto proprio. Poi sono chiamati una testimonianza, un esempio splendido della santità. Tutti siamo la santità, però loro la mostrano un po' meglio. Ancora, dice, col battesimo, questo quando parla del numero successivo dei religiosi, c'è un numero dedicato a loro, e dice, col battesimo è morto al peccato il religioso, cioè quello che ha professato i tre voti, è consacrato a Dio, ma per poter raccogliere un frutto più copioso delle grazie battesimali con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa, intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero ritardare nel fervore della carità e nella perfezione del culto la perfezione cristiana. Qui sta alludendo ancora a Tommaso, gli impedimenti. Lui si libera anche degli impedimenti vari, tra i quali il matrimonio è un impedimento alla perfezione della carità. Cioè, da una parte dice che tutti sono chiamati alla santità per battesimo, poi dice però che uno che vive il matrimonio è un po' impedito. Insomma, quale dei due prendiamo? Questa è un po' la situazione. Tra l'altro, nel presempio della vita consacrata, c'è un documento di Giovanni Paolo II del 1992, parla della vita religiosa dicendo, definendola un'obiettiva eccellenza. Di fronte agli altri cristiani, chi vive la vita religiosa ha un'eccellenza di tipo obiettivo. Sono diversi. Siamo un po' meglio. Se poi andassimo a ascoltare la teologia contemporanea, troverete due voci. Io prendo i più rappresentativi, o almeno quelli che si sentono di più in questa specie di alternativa. Perché il problema non è dei cristiani normali, ci sono i normali e poi sono gli speciali. Allora, c'è un certo Andrea Boni, un frate minore, è un giurista, lui dice così, che in un dizionario del teologico della vita consacrata, dunque un testo di enorme importanza, di studio, e che dovrebbe mettere i puntini sulle i, lui dice così: la vita religiosa è espressione più piena della cultualità, del profetismo e della legalità del battesimo. Quando si fa più, migliore, più chiara, il più dice la distinzione, c'è un di più e c'è un di meno. E perché? Come lo giustifica lui? Sentite qua. Mentre la vita cristiana, sentite che roba che sta dicendo, è costituita dal battesimo, degli altri, la vita religiosa è costituita dalla professione religiosa. È come se ci fosse il secondo battesimo, erano chiamati. Tanto che cambiavano nome. C'è il battesimo normale, quello è per togliere il peccato, originale. Poi, per gli speciali, e qui sono loro, il battesimo per i cristiani, la vita religiosa la professione per la vita religiosa. E sentite che roba, qui arriva al culmine della sua ipotesi, che mi fa anche un po' brutto, lo dico sinceramente, adesso vedete che parla come fa. Dice così: Cristo è la controparte di un patto di amore, qual è l'alleanza sponsale contratta dall'uomo e dalla donna nel vincolo matrimoniale. Alla luce di questa assimilazione del concetto con il matrimonio naturale, fin dai primordi della Chiesa, la professione religiosa, consacrazione di vita, è stata identificata col concetto di matrimonio spirituale. Che dice? Antonella, c'ha Roberto, non è che si può, c'ha lui che vuoi fare, no? Si accontenta di... Io, perché la cosa non mi funziona molto, ma le suore, chi c'hanno? Gesù. Scusate, tra Roberto e Gesù, che sceglieresti voi? Tu che sceglieresti? Roberto. Scegli Roberto. Allora, capite, no? Che era l'ovvietà in certo momento, in certi secoli, ancora sta scrivendo questo. Un'altra voce invece, e questa la conoscete molto bene, non voglio dire che una persona intelligente quest'altro non lo era, ma insomma mi sento più in sintonia, ecco, questo lo capite, è un certo Enzo Bianchi. Lui che dice Enzo Bianchi? Leggo tre frasi sue. Lui ha scritto un libro sulla vita religiosa, il cui titolo è Non siamo migliori. E dice, tra vita matrimoniale e celibataria, quella della vita religiosa, sono due stati di vita che assumono il proprio significato dal riferimento al regno e non ha, cioè diverse funzioni, e non ha alcun senso contrapporli. Non è assolutamente possibile stabilire alcuna gerarchia tra queste due realtà entrambe santificate dal loro riferimento al Regno e al Cristo. Poi, purtroppo, i documenti ufficiali della Chiesa continuano sostanzialmente, su questo punto, a riecheggiare questa tesi riferendosi al Concilio di Trento, quello che abbiamo ascoltato, chi dice che il matrimonio non è meglio della vita religiosa, anatema sit. E non dite la cosa. Così che a ogni peso spinto emerge, a volte discreto, a volte esplicito, questo zoccolo duro dell'ideologia che puntella la vita religiosa e di cui invece quest'ultima avrebbe gran giovamento a sbarazzarsi, perché è falso. E conclude: la radicalità evangelica non è delegabile ad alcune forme di vita religiosa, lasciando ai fedeli il semplice dovere di un'osservanza priva di radicalità. È il battesimo che costituisce una rottura, una scelta di non ritorno che deve poi essere quotidianamente inverata nel dinamismo dell'adesione a Gesù Cristo. Ora, che cosa vi propongo io? Questa è un po' la questione? E capite già la direzione verso cui sto andando. Ma non per diminuire me, è per avere dei fratelli davanti a me alla pari, con i quali condividere gli stessi desideri e lo stesso impegno. Per non avere dei bambini, avere degli adulti nella fede, che vivono esperienze diverse e complementari alla mia, grazie ai quali ci aiutiamo reciprocamente. Questo è il punto nuovo che va assolutamente affermato. Allora, io vorrei, c'ho una paginetta e mezzo, 20 minuti e ve la spicciate. Allora, la questione fondamentale è riposizionare la vita cristiana sul battesimo, ridare gloria al battesimo, come diceva Lutero. Perché la questione del battesimo purtroppo è stata legata dal V secolo in poi, come vi dicevo, a una funzione preliminare. È un po' come quando da bambini si facevano le vaccinazioni. Le vaccinazioni anticipano il problema, qua lo tolgono. Ma c'era una vaccinazione e poi la vita iniziava. Ma quello era per azzerare, per riportarlo a un livello decente. Questa era un po' l'immagine del battesimo. Poi la vita è a dopo e devi scegliere cosa fare, cosa non fare, ma dopo tu lì ti fa ripartire da zero. Eri sotto zero abbondantemente, ti fa ripartire da zero. Ti annulla quel debito, quella macchia, no? Quel linguaggio. Era il lavacro. Questa era un po' la categoria, lavacro, lavarsi la macchia. Mentre io credo che bisognerebbe riutilizzare la parola, diciamo così, di battesimo. Battesimo, parola greca, che significa immergersi, entrare dentro, che era la vecchia modalità. Io ho battezzato la vostra Chiara, no? La tua figlia, no? Cosa nell'acqua, no? L'immersione totale, no? Così venivano immersi gli adulti. Cioè si immergeva nella storia di Gesù. Si assumeva quella dinamica di morte, ci si entra dentro nella fiducia che Dio è padre e non mi lascia e mi tira fuori dalla morte. E io appartengo, la vita è anticipata nelle sue mistere. Comunque io appartengo a Lui, in Gesù Cristo. Questo era il senso forte. E mi consacro a Dio, cioè mi lego a Dio a partire del nome di Gesù. Io muoio, entro nella morte già in anticipo, nel nome suo, con il suo nome, non muoio. E voglio proclamare questa verità. Questa era un po' l'idea di fondo. Per essere poi nel mondo una parola che continua la sua storia di Gesù, che attraverso di me il nome di Lui resti e riecheggi e mantenga vera quella relazione. Allora, che cos'è il battesimo? Beh, il battesimo è il punto di partenza che dà vita alla Chiesa. C'è un testo, voglio leggere del Vaticano II, il Lumen Gentium, numero 8, due righe, una righetta, dice così: esso, il concilio, in un modo solenne, insegna, appoggiandosi alla Sacra Scrittura e alla tradizione, sta dicendo dunque qualcosa di assolutamente importante, a cui non si può rinunciare, che questa Chiesa pellegrinante è necessaria alla salvezza. Noi siamo importanti alla salvezza, non per noi, dobbiamo trovare, ma per questo mondo. La Chiesa è importante perché il mondo resta salvo, cioè legato a Dio. Dio ci ha preso per mano. Ma perché questa Chiesa è importante per la salvezza? Perché questo mondo resti di Dio. Infatti, continua, solo Cristo, presente per noi nel suo corpo, che è la Chiesa, è il mediatore e la via della salvezza. Qual è la funzione della Chiesa? Non è quello di trovare uno spazio in cui chi ci sta dentro si salva, gli altri vengono a morire ammazzati. Una volta si diceva: fuori della Chiesa non c'è salvezza. O era la barca sulla quale chi stava dentro si salvava, gli altri erano nel mare della morte. La Chiesa è il corpo del Signore Gesù, attraverso la quale Lui resta presente nella storia. Dice di sì ancora al Padre, per amore, entrando nella storia per amore e per rispondere a Lui. Il gruppo di coloro che si legano al suo nome lo mantengono presente nel mondo. Per questo resta il Salvatore. Perché ci sono alcuni che vivono lo suo stile di vita, il suo nome, e continuano la sua presenza nella storia. E la storia è di Dio. Perché qualcuno nel nome di Gesù dice a Dio Padre. E siamo legati, questa è la religio. E tutto il mondo appartiene a Dio. In Gesù Cristo, attraverso fratelli e sorelle che si legano al nome del Signore. Diventare cristiani, allora. Non ci si fa cristiani per salvarsi l'anima, a fare un servizio, per diventare coloro che vogliono mantenere il nome del Signore Gesù vivo nella storia, perché questa storia, questa umanità, questo universo appartenga ancora a Dio invocato come Padre. Non stiamo qui per salvarci l'anima, ma per continuare il destino di Gesù dentro la storia, per amare il Padre nella forma del dono di sé, al nome dei fratelli tutti. L'importanza di noi, di due o tre dove si riuniscono il suo nome, è perché quel suo nome ci sia nella storia, e questa storia è chiamata da Dio figlio, e noi gli diciamo Padre in Gesù Cristo, e tutti appartengono a Dio. Questa è la salvezza. Questa vocazione della Chiesa di fatto l'assumiamo da bambini, è chiaro, poi bisognerà crescere. Ma di fatto il gesto, purtroppo legato ai bambini per la nostra situazione sociale, una volta era degli adulti, è quello di dire: io prendo parte a questa vocazio di mantenere il nome di Gesù presente nella storia. Io me ne faccio carico e dunque lo seguo per poterlo mantenere salvatore attraverso la mia carne. Il battesimo, che cos'è? Il battesimo è diventare cristiani, cioè quelli di Cristo. Chiaro, no? Cristo ci fa essere cristiani. E Cristo, che cos'è la parola Cristo? L'unto. Unto, cioè i tre munera famosi. Lui era il re servo, il profeta e il sacerdote, erano le unzioni dell'Antico Testamento. E che l'ha fatto il Christos, l'unto. E noi siamo gli unti, battezzati nel suo nome e acquistiamo la sua unzione, la sua forza, la sua missione di essere re, servi, profeti e sacerdoti. E ci assumiamo questo munus, o munera, sono tre, le munus in latino è un regalo, ti fa essere re, servo, profeta e sacerdote, tutti. Un munus, che è un regalo, ma anche in latino munus vuol dire anche impegno. È un servizio, che un regalo è per servire, è per renderlo attivo dentro la storia, per diventare lui che ancora opera da re, servo, profeta e sacerdote. Questa è la vocazio battesimale. Ora, ecco il punto, ho 10 minuti ancora. Il punto è questo. Di tre munera, re servo, sacerdote e profeta, io credo che potrebbero essere utilizzati, e questa è la mia opinione, ve la offro, per liberarci definitivamente dalla idea che la vita cristiana è una piramide, cioè chi sta più in basso e chi sta più in alto in perfezione, perché su in alto, in alto, in alto c'è la perla che è Gesù, e allora se uno sta in basso la vede poco, tu che stai in alto facendo tanti sacrifici, rinunciando al mondo pur di essere in alto, e la vedi bene la perla, tu la vedi meglio di quello che sta sotto e casomai la racconti a lui, però lui dipende da te, non so se mi spiego. Ora liberarci da questo non ce ne può più, perché non è vero, poi non è vero a livello personale, no, ma anche a livello teologico. Io credo che non la piramide vada utilizzata per capire la vita cristiana nelle diversità vocazionali, di cui parleremo tra un attimo, ma il circolo. La perla al centro e le posizioni intorno a lei sono diverse, indubbiamente, e la si vede, la perla, pensate a un diamante, i cui tagli sono diversi e tu vedi tagli diversi dello stesso diamante. Allora ciò che vedi tu, da quel punto di vista, non lo vedo io, ma grazie a te lo vedo anch'io. Se insieme, perché poi insieme, nelle nostre chiamate vocazionali, che sono originate dal battesimo, e in fondo, vivendo nella diversità, insieme riusciamo a proclamare nel mondo e a mantenerlo vivo e vero, risorto, quella perla, quel diamante che è di Gesù, che è servo, re, reservo, profeta e sacerdote. In circolo, nella diversità, con il suo al centro lui, insieme lo manteniamo vivo, vero? Capite quello che sto dicendo? Allora, cosa è l'ipotesi che avanza? Che il munus, il do, l'unzione sacerdotale, si lega, diciamo così, non per esclusività, ma per accentuazione, per elemento più prioritario, con il mondo del presbiterato. Il re servo con la vocazione laicale matrimoniale, poi dirò due parole, e quello profetico con la vita religiosa. È come dire, i tre sono diversi, viviamo vite diverse, ma perché vogliamo aiutarci a capire complementariamente le tre chiamate vocazionali, in modo tale che insieme riproponiamo il Gesù, sacerdote, re servo e profeta. Se dovessi caratterizzare un attimino le tre aspetti, e mi fermerò un po' su di voi, allora il munus sacerdotale è quello di legato un po' alla fede, cioè alla memoria di Gesù, al servizio di questa memoria che rimanga ferma, forte, dentro la comunità cristiana. È il servizio presbiterale, cioè quello di insegnare cosa è avvenuto, quello di santificare con la liturgia, sono responsabile della liturgia, e quello di governare, di aiutare la comunità ad essere, a rimanere unita, è la funzione presbiterale, nelle sue diverse forme. E accendono l'elemento sacerdotale di Gesù. Quello laicale, io lo chiamo regale del servizio, della diaconia, è quello della carità. Cioè coloro che sono presenti in questo mondo per poter servire il mondo là, nelle diverse modalità che voi vivete. Innanzitutto la vita, servire la vita, farla nascere e mantenerla e farla crescere al servizio della vita, ma al servizio di questa società umana dentro la quale voi vivete. E diventate re, politicamente impegnati, e dunque servi di questo mondo, perché sei un mondo in cui regni la pace, la giustizia, e affrontate la fatica del quotidiano, forti di una chiamata che là dove siete responsabili del nome del Signore Gesù per annunciare un mondo umano, è possibile. E poi ci sono la chiamata profetica testimoniale, quello di vita religiosa, quelli che anticipano l'escato, un giorno saremo senza né mariti né mogli, saremo come angeli, avremo una non più bisogno di possedere, liberi dalla voglia, dalla fatica di ubbidirci reciprocamente, lo anticipiamo, saremo un giorno così, la profezia. Se io dovessi, allora capite, sono tre modalità, tre impegni che nascono dallo stesso battesimo e ognuno di noi accentua un elemento particolare, ma non per escludere l'altro, ma per dirgli quello che vivo io in collabora con te e ci aiutiamo a capirci reciprocamente, ci aiutiamo, guai ad escluderci. È la ricchezza della diversità paritaria. Anzi, se io dovessi dire, se dovessi ricostruire la piramide, se dovesse esserci una piramide nella Chiesa, sapete la punta chi la occuperebbe? Io credo che la punta la occuperebbe la vita laicale. Perché? Perché la vera... Allora, se la vita cristiana è salvarsi l'anima, forse io che faccio tutti questi sforzi religiosi, sempre costantemente impegnato col mondo religioso, con Dio, forse sembrerebbe che abbia dei vantaggi su di voi. Tutta scena poi, no? Se invece la vita cristiana è essere un dono per questo mondo, una parola di speranza, come lo era Gesù per la sua gente, questa è la Chiesa per il mondo, dice il Papa, non per se stessa. Ora, se questa è la vocazione fondamentale che si assumono i cristiani, di mantenere quel Gesù che si regala al mondo perché il mondo sia di Dio, io mi domando chi è capace di dire una parola diversa, di speranza, dentro il mondo, se non voi? Chi è che c'entra nelle banche, negli uffici postali, nei spazi di lavoro, negli ospedali, in quel tessuto in cui c'è bisogno di ossigeno cristiano, se non voi? Qual è il punto di arrivo della Chiesa? È quello della liturgia? O quello di essere nel mondo a parlare di Gesù con tutta la fatica, le compromessi, le batoste? La Chiesa non si realizza in Chiesa. O partiamo da lì e riusciamo a dare una parola buona fuori, o le Chiese sono giochi inutili. Allora la fatica di essere cristiani nel mondo significa la capacità di laici che ci stanno nel mondo di annunciare una parola, un modo di vivere, con tutta la fatica che questo comporta, perché è bastone fuori, eh? Io che sto in convento tutto quanto è molto rassicurante, posso giocare alla religione, fuori voi lo sapete che vuol dire essere cristiani, ci provi un po', però questa, o ci siete voi o là non c'è più nessuno che parla di Gesù, che lo rende bello, propositivo, che si impegna con i problemi dell'economia, del lavoro, della politica, di tutto, del mondo, della terra, forti di questo mandato. E noi dovremmo dirvi a voi grazie, perché ancora nel mondo qualcuno riesce a incontrare Gesù, ma perché siete voi? In Chiesa non ci vengono, né le prediche cambiano qualcosa. Chiudo con una proposta, ma siccome quando sarò Papa voi votate per me e lo farò. Promessa. Ah, tra l'altro mi ho dimenticato una cosa. Questi tre munera di fatto c'hanno tre sacramenti. Il sacerdozio hanno il sacerdozio, voi avete un sacramento importante, il matrimonio, che è un modo adulto di dire a Dio ci sto nel tuo nome per impegnarmi in questo spazio umano per la Chiesa, per l'assemblea, il presbitero, per la mia famiglia e il mondo, ci sto nel tuo nome con un sacramento. E la vita religiosa, la professione, la vita religiosa non è un sacramento ma un segno forte, tanto che lo facciamo in Chiesa, liturgicamente impegnato, sono segni ecclesiali vissuti insieme come impegni vocazionali. Bellissimo, sacramenti, cioè modi di manifestare al mondo Gesù Cristo incontrato e al quale si dice ok, vado io, manda me per questo mondo, la misericordia, io sarò testimone di te, perché io mi sono diventato cristiano e assumo questo sacramento non per diventare migliore, ma per fare un servizio al mondo. Tu mi hai detto vivilo così, e io dico ok, nel tuo nome. Allora, se sarò Papa, non papà, ma papa, e non mi manca niente.
I capelli.
I capelli, ma quello ci metti il zucchetto bianco, che mi piace. Sai che andavo in Vaticano, quando ero a Roma, lavoravo là, e andavo in biblioteca Vaticana, bellissima in realtà. Andavo lì a fare delle ricerche. E allora dicevo, ma vado in Vaticano perché mi voglio far notare. Visto mai che mi nota il Papa, no? E dice, ma no, hai sbagliato la finestra perché dove passi tu? Quelle sono le finestre del bagno. E non ti vede, devi cambiare zona. Allora, se mi nota e mi farà Papa, o mi faranno Papa, io farò questo cambiamento. Voi sapete che nel battesimo, nella liturgia del battesimo, e poi nella liturgia della confermazione, divisi purtroppo, ma erano di fatto la stessa cosa all'inizio, si usa il crisma. Crisma, sapete cos'è? È legato al Christos, è l'olio, il crisma, che lo fa, che era per il Christos, l'unto, e che viene dato a noi come unti, che era poi l'unico. Nel battesimo degli adulti c'è il battesimo, il gesto dell'immersione nella storia, morendo nel suo nome, cioè offrendo se stessi per gratuità fino a morire, ma vieni risorto. E poi c'è l'unzione, tu ricevi lo spirito di Gesù, l'unto, per essere profeta, re e sacerdote. E si dava subito, poi si è divisi per questa divisione dei sacramenti, e va bene, problemi pastorali, e sono un po' divisi, ma lo si utilizza nel battesimo e poi di nuovo nella cresima. Un'altra volta viene usato il crisma. No, quello è l'unzione degli infermi, quello è un altro olio. Quell'olio per cucinare, sacerdozio, il sacramento dell'ordine, che poi non è il gesto del sacramento. Il sacramento è quello, cioè il gesto che gli dice chi sei tu, è l'imposizione, vai, servi la Chiesa, quello che diceva Paolo a Timoteo, ti ho messo le mani sulla testa, occupati dei cristiani, la tua gente. Per cui il crisma è, come posso dire, un segno ulteriore, sei unto come sacerdote. Ma perché soltanto i sacerdoti devono essere unti? Che poi è la memoria, di fatto, dell'unzione battesimale. Allora qual è la mia idea? Per gli sposi, ma anche i religiosi. Cioè tutti coloro che vanno in missione accettano una vocazio, non per salvarsi, io ripeto sempre questo perché è fondamentale, non per salvarsi l'anima, ma per essere un dono a questo mondo che tu, Gesù, mi scegli di essere, e vedami, ricordami che io sono un unto, che c'è il tuo spirito e che devo avere il coraggio di starci. E te lo ricordo a te che sei chiamato nella vita matrimoniale, nella vita presbiterale e nella vita religiosa. Te lo ricordo che tu sei un unto. Non diventi unto, sei unto già, te lo ricordo. Questo, tra l'altro, guardate la puntualità, la mia forza. Tra l'altro c'è una cosa molto interessante. Noi altri, la vita religiosa, ci sono delle sorelle, due. Frati non ci stanno. No. Ci stanno? Ah, c'è, padre, adesso gli tolgo l'aureola. Noi, la vita religiosa, vedete come è stata chiamata anche vita, e i documenti pontifici, i poteri papali l'hanno detto fino adesso, vita consacrata. Perché la vostra non è consacrata? Qual è la consacrazione fondamentale unica, se non quella del battesimo? Quella che ci siamo stati unti. Questa è la consacrazione, l'unzione. Cioè consacrati dal nome di Gesù per essere la presenza di Lui nel mondo, nel nome del Signore Gesù, nel nome del Padre. Questa è la mia consacrazione. Allora occorrebbe togliere la parola i consacrati, che sarebbero il sinonimo dei cristiani, non della vita religiosa. Noi già poi siamo un po' impicciati, noi come chiamiamo? I religiosi, ma anche voi siete religiosi, noi siamo, insomma, abbiamo qualche difficoltà di trovarci un nome, ma credo che quello dei consacrati sia un equivoco. Perché anche uno che assume la moglie e il marito nel nome del Signore per dare validità a loro, non è una consacrazione? Come? Sta contestata, mi sta... Ah, ecco qua.
Dico, i battezzati sono consacrati, questi mai sono consacrati, questi sono consacrati e noi non siamo consacrati.
Voi, noi pure, ma anche loro, ma saranno anche i matrimoni, il matrimonio, tutti sono consacrati. La consacrazione appartiene come categoria... No, o lo sanno tutti, o non diventiamo gli speciali, i consacrati speciali. Questa era la nominazione, era noi... Gli altri pure, ma noi per eccellenza. Ecco. Cioè, consacriamo la vita a Dio, la mia vita appartiene completamente. Non perché chi è sposato non gli appartiene completamente la vita a Dio, a chi appartiene a loro? Quella che vivono nel nome del Signore, chiaro? Ma che si consacra, accettano il matrimonio come vocazione.
Ma infatti mi aspettavo che tu dicessi da puro Papa, no?
Papa, a Papa, sì. O toglierò lì o metterla a tutti.
Ma c'è il battesimo, perché metterne un'altra?
Però là è la memoria, mi piacerebbe. Tu sei profumato, coraggio. Ti ricordi il battesimo, tu stai qui nel nome del battesimo e stai realizzando da adulto una posizione di consapevolezza che chiamiamo vocazione. Io nel tuo nome Gesù parto per il mondo. Apro le porte e nel tuo nome sarò là. Bellissimo. Noi.
Oh, no, noi, tutti quanti per essere battezzati.
Sì, però la vita...
A questo punto lo richiamo. Alla vita eterna, perché il battesimo è il battesimo che ti dà la vita eterna. E qui lo richiamiamo stesso. Non mettiamo... Hai fatto bene a metterlo insieme. Se cominci a dividere siamo...
No, nel senso, dividere... No, proprio i segni della vocazio... che ricorda che il tuo quello che stai scegliendo come chiamata specifica, matrimonio, vita presbiterale, vita religiosa, sono modalità diverse di vivere il battesimo regalandosi l'uno all'altro momenti diversi e complementari. Per accentuare questo elemento e ricordare il battesimo, tu stai qui nel nome del battesimo, non nel nome di una specialità, mi serve, io come sono qua, dico ma mettiamo il crisma per tutti, o lo togliamo a tutti. Comunque, poi magari ne parliamo un attimo, io voglio concludere, perché ho concluso, con due parole del ieri sera ho visto su internet, mi arriva il Sicomoro, non so se arriva anche a voi, un blog che non mi arriva, io qualche volta lo apro, qualche volta no, insomma è un sito cattolico, e lì c'era, parlava di un'intervista che una... rivista francese fatta al Papa 15 di ottobre il titolo non so della rivista e là c'erano alcune domande, l'ho letta, due volevo leggervele perché Antonella mi ha detto, io non lo sapevo, sono ignorante a proposito della mia ignoranza, approfitto per una parentesi, io spero che quel mio intervento di oggi non vi abbia deluso, cioè forse qualcuno si aspettava che io parlassi di Mare Speranza, ma io Mare Speranza non la conosco più tanto, voi lo conoscete molto meglio di me. Poi il titolo era, no, La misericordia nello studio evangelico di Frate Francesco, per cui non sono tanto fuori tema. Nel senso che Madre Speranza la conoscete, mi sembra di arricchire la vostra esperienza di Madre Speranza attraverso un altro che probabilmente insieme sono più ricchi. Se avessi detto, pur, e poi non la conosco, la stessa cosa che voi conoscete, insomma. Per cui questo era chiudere la parentesi. Appunto, Antonella mi ha detto, in questi contatti che abbiamo avuto in preparazione a questo convegno, una notizia che non conoscevo, cioè la devozione di Madre Speranza, dalla Beata Speranza, di Santa Teresa del Bambino Gesù. Ecco. Perché sta figura gli piaceva, no? Ah, sei incontrata?
Era già morta da qualche anno.
Ah, oh, ok, vabbè. Ah, c'è proprio una. Pensavo che ci fosse una consonanza di... Però sei in contatto con lui, ancora di più. Allora, mi è sembrato bello di farvi ascoltare, forse non avete letto, quello che il Papa, a questa intervista francese, dice su Santa Teresa. Perché gli fanno delle domande, no, non su Madre Beata Speranza e Rosa, no, ma su Santa Teresa di Lisieux. La prima riguarda i genitori che verranno beatificati, non sapete. A domani. E mi è sembrato bello, perché io avrei finito, come ho finito, dicendo: voi avete una chiamata grossa, voi siete importanti, se c'è uno punta a cui la Chiesa deve fare attenzione, perché là entra nel mondo, siete voi, e curare voi con la qualità cristiana significa poter dare al Vangelo una credibilità. Non la rendono credibile i papi, i vescovi, anzi, voi, sì, orgogliosi di questo. Se la Chiesa non è credibile, anche per le nostre schifezze che facciamo noi preti con così belli vestiti, ma anche perché nel mondo i cristiani non riescono a dare una parola buona. Bene. E allora qui chiude il Papa con questa parola su Santa Teresa e sulla famiglia e su di lei. Diciamo, mi piace Teresa, mi ha aiutato nella vita. Allora ve la voglio leggere, chiudendo così il mio intervento. Poi abbiamo ancora un quarticello d'ora, se qualcuno vuole fare degli interventi, ma completiamo le mie proposte. Dice il 18 ottobre, ecco, è vero. Durante il sinodo della famiglia canonizzerà il padre e la madre di Santa Teresa di Lisieux. Gli domanda, perché proprio loro? Risponde il Papa. Louis e Zélie Martin, i genitori di Santa Teresa e il bambino Gesù, sono una coppia di evangelizzatori. È chiaro, lui parla quello che gli interessa, mette in evidenza. E questo è l'evangelizzare, cioè uscire per dire una parola buona. Evangelizzare vuol dire dare una parola buona, una buona notizia. Non che il mondo è cattivo, ma che c'è un Dio che ci vuole bene. E c'è il coraggio della reciprocità. Allora, sono una coppia di evangelizzatori che durante tutta la loro vita hanno testimoniato la bellezza della fede in Gesù. Tra le mura domestiche e fuori, è noto, cosa evidenzia di questa vita cristiana il Papa, è noto quanto la famiglia Martin fosse accogliente e aprisse la sua porta e il suo cuore, nonostante a quel tempo una certa etica borghese, e questa non manca mai, con la scusa del decoro disprezzasse i poveri. Loro due, insieme alle cinque figlie, dedicavano energie, tempo e denaro all'aiuto di chi si trovava nel bisogno. Sono certamente un modello di santità di vita di coppia. Sapete che i santi laici, quelli normali, non quelli che erano regine o re, sono arrivati negli ultimi adesso, e santi sposati ancora più tardi, perché il matrimonio, insomma. Allora, seconda domanda, mi capite, no? Come la pensata la Chiesa? Forse era così, io lo so. Lo stare insieme, moglie e marito, se non ci fosse il matrimonio, sarebbe peccato. Il matrimonio è l'ammantare sta storia, la fama è un po' sacra, ma attenzione, ecco. Perché Dio mi vede. Sto scherzando, però era questo, il sapore era questo. E voi vi sentivate poi in colpa. Mentre vi stiamo per fortuna, dicono no, questa era una devocazione, cioè, e vi fa un mazzo così. Ma se c'è chi vive la povertà, l'obbedienza e la castità, forse siete più voi che noi a volte. Vabbè. Io sono contento di quello che sono, ma vorrei avere davanti a me della gente altrettanto orgogliosa, bella, adulti, e che non hanno bisogno di me, per reggere la loro propria fede. La seconda domanda è chiusa, se no mi va giù il tempo. Perché lei, che è argentino, ha una tale devozione verso una delle nostre sante più popolari, Teresa di Lisieux? qui si sposta sulla santa. È una, risponde lui, delle sante che più ci parla della grazia di Dio, della misericordia, della gratuità. La grazia è il gratis. La grazia è il gratis di Dio. Questa è la grazia. Non perché te lo meriti, non è che hai fatto, perché ti vuole bene. Ti vuole bene. Ci parla della grazia di Dio e di come Dio si prende cura di noi, ci prende per mano, mi condusse tra di loro. La storia è una storia di salvezza, non della casualità o della fortuna o della sfortuna, ma ci prende per mano e ci permette di scalare agilmente la montagna della vita se solo ci abbandoniamo totalmente a Lui, ci lasciamo trasportare da Lui. La piccola Teresa aveva compreso nella sua vita che è l'amore, l'amore riconciliatore di Gesù a muovere le membra della sua Chiesa. Questo mi insegna Teresa di Lisieux. Cioè a coloro che dovrebbero essere il segno di Gesù dentro la storia e che manifestano la grande, unica notizia che Gesù ha voluto regalare al mondo. Che Dio è misericordia, che cioè Dio è Padre. Se lo potessimo vivere noi, saremmo uomini che respirano e accettano la vita nella sua complicatezza e sarebbero persone che danno un po' di speranza a chi ne incontra, una briciola di speranza, ma che è quella che salva la vita. Grazie. Forse volete respirare, ci manca 10 minuti alle 6, non so se è il caso di
ripolare. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa.
Qui c'è anche qualche volume in più, io non l'avevo in macchina, non mi piace, se qualcuno è interessato, ma solo due tipi. Se uno ha qualche domanda urgente la può fare, altrimenti vi lasciamo, andiamo via. Sì? C'hai finito. Come ti chiami? Scusami.
Rita.
Rita?
Sì.
Hai figli?
Madonna. Sì,
tre. Loro che fanno? Diventano tuoi figli poco per volta? E a volte di più, a volte di meno? O sono figli? La risposta è data. Beh. Sì, vediamo l'altro, forse ci completa la domanda. Sì.
Vabbè. Intanto delle grazie Padre Pietro, perché le cose che ci hai iniziato a scrivere sul matrimonio sono bellissime. Romani veramente abbiamo la prima coppia di sposi santi, ma ne sono state tante altre proclamate santi, di genitori di Santa Teresa. E mi pare che anche al Concilio ci fu una piccola battaglia, perché San Giovanni Paolo II, queste cose che dici tu, le aveva intuite 50 anni fa. Al Concilio Vaticano II voleva, se non erro, che il documento parlasse di consacrazione del matrimonio, e invece mi pare che la dicitura oggi sia quasi consacrazione. Perché c'è quella resistenza? E poi anche il discorso della piramide, penso che il Concilio anche questo, no, ci abbia detto, ci sono invece cerchi concentrici, cioè non è che è più importante o più fissato da prima, ma è un modo diverso. Cioè, anche se è vero che questo pensiero di San Giovanni Paolo II, l'insegnamento di
ma anche in voi, noi non ve l'abbiamo ben comunicato, ma anche in voi quanta coscienza c'è di questa importanza?
No, noi siamo ancora figli del pensiero medievale, per cui solo i preti sono, io mica sono prete, mica devo fare misura. Questo è l'errore che deriva da questa concezione che si fa, la fuga mundi, si diventava santi e noi eravamo miserabili, che era proprio un'interpretazione pure che derivava forse dal brano evangelico di Marta e Maria. Marta era quella che lavorava, era di
soprattutto sai qual è il testo che è stato utilizzato? Quello del giovane ricco. Allora, se tu vuoi essere perfetto, ma lì la perfezione è legati con me. E noi tutti per il battesimo siamo legati col suo nome. E dobbiamo vivere quella libertà, quella bellezza, quella generosità del dono. Questo è. Noi non siamo cristiani per salvarci l'anima, ma per essere un dono piccolino proprio al mondo. E noi ci salviamo l'anima. In base a come siamo stati capaci di contattare il mondo e dire io sono un disgraziato, matterò quello che ho, la mia fede, la mia speranza, la mia carità, cristiano, con te. Perché questo idea, noi religiosi ce l'abbiamo dentro la testa, poi più si è anziani e più è peggio, eh? E allora questo lo dice con me, quando ero lì intorno alla peccatrice, iniziano ad andare via dai più vecchi, no? Perché c'erano per noi, e i miei giovani, c'è un ritorno fortissimo, è come se io non sono speciale, e allora che mi faccio fare frate e prete? E io sono speciale, allora devo dire, e me la tiro un pochettino, no? Allora vale la pena. Ma tutto questo, e noi ci hanno detto tu sforzati, fai delle rinunce forti, e vedrai che sei di più, e Dio ti vuole più bene. E poi appare a te, appare i santi, no? Con loro c'è un contatto, con gli altri, lì non può apparire, chiaro. Ed è conferma che ci sono alcuni più in alto e altri più in basso, e io mi sforzo per essere più in alto, poi sarò di là. Ma questo è un ricercare se stesso schifoso, l'autoricerca. Poi mi faccio il mazzo, ma sapete, quelle le signore donne e noi maschietti pure, quante rinunce, quanta fatica fanno per essere più belle degli altri. Se fanno un mazzo così, però per essere di più, che differenza c'è? Non ce l'ho con le donne, le donne piacciono, ma insomma, ecco.
Io più che domanda voglio dire questo, e da tempo io sostengo quello che lei ha detto poco fa.
In due, allora.
Non si devono sposare.
I preti?
Non si devono sposare, io l'ho sostenuta sempre.
Ma io non avevo detto di questo, la vedi neanche lo penso, ma va bene.
Allora,
aspettiamo un po'. Tanto anche quella li metterò anche quella.
E io sono ancora su questa terra. Desidererei sentire che lei facesse questa legge.
Bene, voi fate così. Scrivetemi quello che dovrò far da papa. E poi lo farò. Una è questa, l'altra è quella di qui. Se c'è qualcun altro desiderio. Come?
I battezzati hanno la vita eterna.
Il
battesimo porta la vita eterna.
Sì.
Quanti sono i battezzati al mondo?
Tutti gli altri vanno all'inferno. Se questo fosse che il battesimo ci assicura la vita eterna, ma lo sai, il signor Sant'Agostino, ma non è fare un processo Agostino. Era un altro mondo, non stiamo qui a spiegarlo che sarebbe troppo complicato, ma lui diceva. Il peccato originale è un peccato bruttissimo e Dio si è molto arrabbiato, l'abbiamo offeso grandemente. E sta storia non è che ha interessato soltanto i primi, poi non si sa, oggi questi primi non esistono alla fine, no? Secondo l'evoluzione, ma lasciamolo perdere il discorso, se no ci imbarchiamo. E quel peccato là è passato a tutti, e sai come passa? per generazione. Quando nascono i bambini, quel gesto, che è cattivo, intrinsecamente non buono, perché si perde la lucidità, diceva, e in quel momento in cui tu, il peccato originale passa, e tutti maculati. Allora, per fortuna, l'amore di Dio ci ha salvato, è morto qualcuno, e c'è il battesimo. Il battesimo ci smacchia e ci porta in paradiso, che era quella formula. Gli altri, sapete cosa diceva Agostino? Per radicalizzare che il battesimo è l'unico modo per liberarci dal peccato originale, dalla colpa, la quale è contro Dio, allora diceva tutti gli altri appartengono alla massa dannata. Tutti i bambini sono bambini. E Dio sa. Poi la Chiesa dice, ma non è possibile, no? Non è possibile. Allora siete dalla mamma, forse non vanno all'inferno. Ma io dico, fratelli miei, per appartenere all'amore di Dio non bisogna essere battezzati, bisogna essere uomini. E gli apparteniamo tutti. In quell'uomo là, alla fine, lui ha preso la nostra razza e tutti quelli della sua razza sono figli. Dio ci ama tutti. È come il sole illumina tutti. Sei buoni che cattivi, tutti. E che noi siamo buoni, razza cattivi, ma vabbè. Allora perché il battesimo? Di nuovo. Perché tu ti impegni a diventare un dono per il mondo, a testimoniare la memoria di Gesù che mi dà uno stile di vita di gratuità, di misericordia, da regalare a questo mondo in modo che lui sia il Signore della storia attraverso di me. Non perché la conquisto la storia, vado con la spada e tutti cristiani, ma perché con il mio modo di vivere mantengo la memoria di lui. È una chiamata di servizio, non per salvarsi l'anima, quello Dio ci ama tutti. E gli apparteniamo tutti, gli uomini di buona volontà di cui parla, e tutti noi siamo uomini che vogliono la vita, noi siamo assetati di vita, e ogni volta che viviamo la vita vorremmo viverla bene, tutti, non c'è uno che vuole il male, non è possibile. Poi le vie sono sbagliate magari, ma poi lo capiamo dopo, perché certe scelte che abbiamo fatto la Chiesa, che sembravano buonissime, e poi diciamo oggi no, non erano per niente buone. Schiavitù, la pena di morte, tutto. Però quel tempo era così, per cui le vie del bene sono complicate, ma che tutti vogliamo il bene ci appartiene a tutti. E ogni volta che vogliamo il bene, urliamo il nome di Dio Padre, e tutti gli apparteniamo. Non ci sono gli smacchiati e dunque amati, e i macchiati e dunque quelli cattivi. Noi facciamo un servizio. Questa è la grande trasformazione di modo di pensarsi e di pensare il mondo. Noi siamo qui per essere il sale e la luce, per essere un dono a questo mondo, perché sei più salato. Non siamo i salvati, i buoni, quelli che Dio ama, gli altri. Loro pensano, scusate adesso non voglio. Il mondo islamico pensa così. E l'abbiamo fatto fino avanti ieri, non continuiamo. Perché questa non è una buona notizia, non è una buona notizia su Dio che Padre. Non lo è. E questo Dio qui, a me, non me ne interesserebbe, me ne può interessare meno. Non è Dio. Questa è un'immagine di noi sublimata. Noi che siamo a volte squallidi. E lo facciamo un po' a nostra somiglianza. Non siamo noi a somiglianza sua, ma lo facciamo lui a somiglianza nostra, rendendolo ridicolo. Non amabile. Vi saluto, buon lavoro per le prossime domani e ci vediamo la prossima volta. Grazie.